ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Tu vuoi essere benedetto? Tu, Rainer, vuoi essere benedetto? Posso chiedere a ciascuno di voi. Certo! Tutti vogliamo che le nostre vite siano piene di benedizioni. Vogliamo essere benedetti perché non possiamo, attenzione, non possiamo benedirci da soli. Tante situazioni della vita sono più grandi di noi e non riusciamo a controllarle. E di natura l'uomo sa questo. Perciò in tutto il mondo l'uomo crede in qualche divinità o forza maggiore o alcuni chiamano la fortuna. Vogliono la fortuna perché ammettono, non riesco io. Ho bisogno di qualcosa di più grande di me che mi benedice. Nel suo cuore l'uomo sa che ha bisogno di aiuto e di benedizione che non può produrre da se stesso. Però tante persone cercano in fonti che non possono benedire. In realtà, solamente il vero Dio può benedire. Solo l'unico Dio vero può benedire. Ogni bene viene da Dio. Giacomo 1, 16, 17, non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Ogni buon dono viene da Dio, ogni benedizione. Quali sono alcune delle benedizioni che Dio ci dà? La più grande benedizione in realtà è il perdono. Perdono dei nostri peccati che ci dà la salvezza. Perché senza perdono saremo ostacolati da Dio. E quindi da ogni altra vera benedizione eterna. Senza il perdono, tutte le benedizioni terrene non hanno importanza perché saranno tutti persi. Tutti. Quindi il perdono che ci riconcilia con Dio è la benedizione più grande. In questo sermone voglio parlare specificamente a coloro che hanno ricevuto la salvezza. Ma chi non ha salvezza valuta cosa sarebbe la vera vita in Cristo. Quali sono alcune delle benedizioni più grandi per coloro che sono perdonati? Voglio far notare che non tutti i credenti hanno queste benedizioni. Anche se sono disponibili a tutti i veri credenti. Una grandissima benedizione che purtroppo non tutti i credenti hanno è la sapienza, la saggezza. Perché con la sapienza scegliamo bene nelle decisioni della vita. Evitiamo tanti sbagli, tanti errori inutili, tante sofferenze inutili. Con la sapienza seminiamo bene per poi raccogliere bene. Con la sapienza viviamo bene i nostri rapporti. Con la sapienza i genitori crescono bene i loro figli. La sapienza porta a tante altre benedizioni. Invece, senza la sapienza, scegliamo male, volta dopo volta. Senza la sapienza, la nostra vita è piena di scelte non buone, che ci portano tanti mali, ci portano sofferenze. Senza la sapienza viviamo male i nostri rapporti. Quindi la sapienza è una benedizione grandissima perché produce tante belle cose. Un'altra immensa benedizione è la pace. La vera pace che viene da Dio non viene dalle circostanze. E quando tu cerchi la pace nelle circostanze, non avrai la vera pace. Anche se le circostanze vanno bene, non avrai la vera pace. Perché la vera pace è qualcosa di profonda che dura nelle circostanze belle e nelle circostanze brutte. Permette al cuore di stare bene ed essere calmo anche nelle prove più difficili. Che immensa benedizione è la pace. E poi c'è la gioia, perché la vera gioia viene solo da Dio. La vera gioia soddisfa il cuore profondamente. Chi ha gioia e pace sta bene, veramente bene. Ci sono tante altre meravigliose benedizioni da Dio, come per esempio il sostegno di Dio nelle prove. C'è la guida di Dio, c'è la consolazione di Dio nelle sofferenze. Ci sono tantissime benedizioni, ma se siamo onesti, spesso non abbiamo queste benedizioni. Come mai? Come mai? Com'è che Dio ci offre queste benedizioni ma non le abbiamo? Perché questa è la realtà della vita cristiana. Chiaramente il problema non è Dio. Il problema non è Dio. Dio è fedele. Dio ha un cuore di voler amar benedire. Se noi non abbiamo queste benedizioni in abbondanza, il problema è dentro di noi. Non è con Dio. Che cosa ci ostacola dall'essere riccamente benedetti con le meravigliose benedizioni di cui la Bibbia parla? Quello che ci ostacola più di qualunque altra cosa è che manchiamo timore di Dio. Cioè, ripetutamente nella Bibbia leggiamo quanto è fondamentale avere timore di Dio. Vi leggerò alcuni brani, potrei solo stare qui per ore leggendo brani che parlano del timore di Dio. Allora, inizio in Deuteronomio 10. 12 a 20, Mosè spiega al popolo quello che Dio richiede da loro e notate che temere Dio è il nocciolo, è fondamentale. Leggo Deuteronomio 10 da 12 a 20. E ora, o Israele, che cosa richiede da te l'Eterno, il tuo Dio, se non di temere l'Eterno, il tuo Dio, e di camminare in tutte le sue vie, di amarlo e di servire l'Eterno il tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima e di osservare per il tuo bene i comandamenti dell'Eterno e i suoi statuti che oggi ti comando. Ecco, all'Eterno, il tuo Dio, appartengono cieli, i cieli dei cieli, la terra e tutto quanto essa contiene. Ma l'Eterno pose il suo diletto unicamente nei tuoi padri e li amò. E dopo di loro, fra i popoli, scelse la loro discendenza, cioè voi, come oggi. Circonciderete perciò il prepuzio del vostro cuore e non indurite più il vostro collo, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei Signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non usa alcuna parzialità e non accetta regali, che fa giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero, dandogli pane e vestito. Amate dunque lo straniero, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Temerai l'Eterno il tuo Dio, a Lui serverai, rimarrai stretto a Lui e giurerai nel suo nome. Avete visto quanto è fondamentale temere l'Eterno, avere timore di Dio? Dio vuole benedire, Dio ama benedire, ma benedice solo chi ha vero timore di Dio. In Deuteronomio 14 troviamo il comandamento secondo il quale dovevano mettere a parte la decima della raccolta dei loro campi e poi dovevano mangiare davanti all'Eterno per ricordare che tutto viene da Dio e così imparare ad avere il timore di Dio. Leggo Deuteronomio 14, 23. Mangerai davanti all'Eterno il tuo Dio nel luogo che Egli ha scelto per farvi dimorare il suo nome. La decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio e primogenito delle tue mandrie e delle tue greggi, affinché tu impari a temere sempre l'Eterno, il tuo Dio. Dio ha stabilito le varie leggi per il suo popolo per insegnare loro ad avere il timore di Dio, affinché Dio potesse benedire loro. Dio ama benedire e perciò vuole che il suo popolo, noi, abbiamo timore di Dio. Deuteronomio 17, tramite Mosè Dio comanda cosa dovevano fare i re di Israele per avere sempre il timore di Dio. Leggo Deuteronomio 17, 18 a 20. Inoltre, quando il re, quando siederà sul trono del suo regno, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. La terrà presso di sé e la leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere l'Eterno, il suo Dio. Wow, incredibile! Il re doveva leggere la Bibbia tutti i giorni per imparare a temere l'Eterno, il suo Dio, e a mettere in pratica tutte le parole di questa legge e questi statuti, perché il suo cuore non si innalzi sopra i suoi fratelli ed egli non devi da questo comandamento né a destra né a sinistra, e prolunghi così i suoi giorni nel suo regno, lui e i suoi figli in mezzo a Israele. Io vedo il cuore di Dio, vuole benedire, ma per essere benedetti dobbiamo temere l'Eterno. Deuteronomio 31, troviamo un comandamento di come dovevano fare tutte le persone in Israele per trasmettere ai loro figli il giusto timore dell'Eterno. Leggo Deuteronomio 31, 10 a 13. Poi Mosè comandò loro dicendo: alla fine di ogni 7 anni, al tempo stabilito nell'anno della rimessione, alla festa delle campane, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti all'Eterno, il tuo Dio, nel luogo che ha scelto, leggerai questa legge davanti a tutto Israele, nei loro orecchi, radunerai il popolo, uomini, donne, bambini e lo straniero che entra nelle tue porte, perché possano ascoltare e imparare a temere l'Eterno, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, perché i loro figli, che ancora non la conoscono, ascoltino e imparino a temere l'Eterno, il vostro Dio, tutto il tempo che vivrete nel paese che voi entrate ad occupare passando il Giordano. Dio gestiva tutto per aiutarci ad avere il timore di Dio e trasmettere questo ai nostri figli. Leggiamo ripetutamente quanto è fondamentale avere il timore di Dio. Ci sono anche i brani che ci aiutano a capire quanto è grave il peccato di non avere il timore di Dio. Per esempio, Deuteronomio 28, 58 e 59. Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, scritte in questo libro, avendo timore di questo nome glorioso e tremendo, l'Eterno, il tuo Dio, allora l'Eterno rovescerà su di te e sui tuoi discendenti indescrivibili calamità, calamità grandi e durature, e malattie maligne e ostinate. Dio sta parlando al suo popolo. Sta parlando al suo popolo. E parla di rovesciare su di loro indescrivibili calamità, calamità grandi e durature, malattie maligne e ostinate sul suo popolo, se non hanno timore di Dio. Quanto è grave dire: non sono pronto ad umiliarmi. Tu non sai il pericolo che tu corri. Tu non sai il pericolo che tu corri. La disciplina di Dio non è mai leggera. La disciplina di Dio nella Bibbia non è mai leggera. È terribile. È terribile. È giusto avere il timore di Dio. Quanto è importante riconoscere che non avere il timore di Dio porta a disciplina per il popolo di Dio. E la disciplina è terribile. Indescrivibili calamità, calamità grandi e durature, e malattie maligne e ostinate. Questo non è solo l'Antico Testamento. 1 Corinzi 11. Per questo molti di voi sono deboli, infermi e parecchi muoiono. Se una persona non ha timore di Dio, secondo il metodo di Dio, quella persona è un empio. Se non hai timore di Dio, lascia stare quanto vai in chiesa, parli di Dio, leggi la Bibbia, tu sei un empio, perché Dio guarda al cuore. E dice in Salmo 36:1: il peccato dell'empio dice al mio cuore: non c'è alcun timore di Dio davanti ai suoi occhi. L'empio non ha timore di Dio, rimane dura nel suo peccato, non vuole ravvedersi, non vuole umiliarsi. Quello è un empio. Se tu non vuoi umiliarsi, tu sei un empio, non hai timore di Dio, non hai timore che Dio ti fulminerà. Questo è grave, questo è grave. Parlando delle benedizioni di Dio, abbiamo visto che la sapienza è una delle benedizioni più grandi, perché quando abbiamo la sapienza ci porta altri benefici. Invece quando manca la sapienza ci porta tanto, tanto male. Ma come possiamo avere la sapienza? Come? Salmo 111, versetto 10. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Hanno grande sapienza quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti. La sua lode dura in eterno. Timore dell'Eterno è la base, il principio della sapienza. Non puoi avere sapienza leggendo molto la Bibbia e diventando bravo. Puoi essere un mega studioso e non avere sapienza se non hai timore di Dio. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Chi non ha timore di Dio non ha sapienza, nessuna sapienza, è uno stolto. Chi non ha vera sapienza sbaglierà continuamente nella sua vita. Proverbi 1:7 ci ricorda di nuovo che il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. Non temere l'Eterno, non avrai vera conoscenza e sapienza. Proverbi 1:24-34, un brano molto forte che ci fa capire come Dio farà con chi non ha timore di Dio. È pesante questo. Ascoltiamo. Poiché ho chiamato e voi avete rifiutato. Ho steso la mia mano e nessuno vi ha fatto attenzione. Anzi, avete respinto ogni mio consiglio e non avete accettato la mia correzione. Anch'io riderò della vostra sventura. Mi farò beffe quando verrà ciò che temete. Quando ciò che temete verrà come una tempesta e la vostra sventura arriverà come un uragano. Quando verranno su di voi l'avversità e l'angoscia, allora essi grideranno a me, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Poiché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno, non hanno voluto accettare il mio consiglio e hanno disprezzato ogni mia riprensione, perciò si ciberanno del frutto della loro condotta e si sazieranno dei loro propri consigli. Se tu sei duro e non vuoi umiliarti, questo ti aspetta. Se tu non vuoi umiliarti, questo ti aspetta. E non importa quanto le altre persone nella tua vita peccano contro di te. Non importa quanto gli altri peccano contro di te, importano i tuoi peccati. Dio non punisce mai nessuno per i peccati degli altri. Dio non disciplina mai nessuno per i peccati degli altri. Tu devi avere il timore di Dio per i tuoi peccati. Quanto è importante capire che chi non ha timore di Dio avrà una vita non benedetta. Dio non ascolterà le sue preghiere. Un brano importante, Proverbi 10, 27. Il timore dell'Eterno prolunga i giorni, ma gli anni degli empi saranno accorciati. Allora, chi ha timore dell'Eterno sarà benedetto. Qui dice che i suoi giorni saranno prolungati e chi non teme l'Eterno, i suoi anni saranno accorciati. Non vuol dire che ogni persona con timore di Dio vivrà a 99 anni e non vuol dire che un uomo senza morirà a 39 anni. No, ma è simbolico. Di avere una vita benedetta o una vita non benedetta. Questo è chiaro. Proverbi 9:10 ripete quello che abbiamo già visto. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. Non innalzarti per la tua conoscenza. Umiliati ad avere il timore di Dio. Allora avrai saggezza. Leggo Isaia 29, 13. Il popolo Israele seguiva Dio esternamente, ma non col cuore, perché non avevano timore di Dio. Leggo Isaia 29, 13. Perciò il Signore dice, poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. Non hanno vero timore di me. E quindi sono lontani da me. Non accetto la loro lode, le loro preghiere. Geremia 2:19. Dio parla della sua dura disciplina sul suo popolo che non aveva timore di lui. Leggo. Geremia 2:19, la tua stessa malvagità ti castigherà e i tuoi sfiamenti ti puniranno. Riconosci perciò e vedi quanto cattivo e amaro sia per te l'abbandonare l'Eterno, il tuo Dio, e non avere in te alcun timore di me, dice il Signore, l'Eterno degli eserciti. Avete visto il cuore di Dio? Piangeva per loro che non avevano timore di lui. Non avere il timore di Dio porta tanto, tanto male. Avere il timore di Dio porta benedizioni. Questo è vero per gli individui, ed è vero per ogni famiglia, ed è vero per ogni chiesa. Un individuo può avere o no timore di Dio. Una famiglia può avere il timore di Dio. Una chiesa può avere o non avere il timore di Dio. Dio benedirà quella persona, famiglia o chiesa che ha timore di Lui, porterà molto frutto. Atti 9, 31, notate che Dio consolava la chiesa e portava frutto, nuovi credenti. Leggo Atti 9, 31, così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicavano. Possiamo affaticarci per Dio quanto vogliamo, ma se noi non abbiamo timore di Dio, non avremo frutto, non vero frutto. Questo è vero per noi individualmente, come famiglia e come chiesa, o che possiamo avere timore di Dio. Quindi, mi fermi un attimo, che cosa abbiamo visto finora? Vogliamo essere benedetti. Ed è giusto. Vuol dire che riconosciamo i nostri bisogni di Dio. E quando viviamo benedetti, viviamo bene, grazie a Dio. Abbiamo gioia, abbiamo pace, le nostre vite valgono, portiamo frutto che dura. Senza le benedizioni di Dio viviamo male. Non abbiamo vera pace. Il nostro cuore è spesso turbato, i nostri rapporti vanno male, non siamo pieni di gioia, ci affatichiamo però senza portare il vero frutto. Una vita dura. Quindi, se siamo benedetti è meraviglioso, se non siamo benedetti è terribile. E per essere benedetti, cosa abbiamo visto? Serve avere timore di Dio. Avere il timore di Dio saremo grandemente benedetti. Saggezza, pace, gioia e frutto. Quindi è fondamentale avere il timore di Dio. È fondamentale. Avere il timore di Dio è molto più importante che essere un grande studioso della Bibbia. Tu puoi studiare la Bibbia, imparare il greco e ebraico e essere mega pieno di libri ed essere lontanissimo da Dio se non hai timore di Dio. Tu puoi affaticarti più di tutti per mostrare quanto tu fai, ma se non hai timore di Dio, non avrai frutto, sarà sprecato. La base di tutto è avere timore di Dio. Allora, che cos'è timore di Dio? Che cos'è timore di Dio? Pensiamo a come usiamo spesso la frase timore di, o timore di. Per esempio, spesso parliamo di avere timore degli altri, timore degli uomini, timore di quello che pensano di me. È molto normale che si parli di questo, sia fra credenti che nel mondo, timore degli altri, timore di quello che potrebbero dire di me, come potrebbero vedermi. Cos'è questo? Vuol dire io voglio, è assurdo questo, ma voglio la loro approvazione, voglio la gloria che possono darmi. Voglio essere visto bene, voglio evitare di essere visto male. Io voglio la loro benedizione. Che benedizione. Io voglio la loro gloria. Che gloria possono darmi. Io vivo per quello. Perciò io sono concentrato, focalizzato, pieno di cosa pensano di me, come mi vedono, consumato con questo. Quello è il timore degli uomini. Ho paura di perdere la loro benedizione, il loro favore, il loro vedermi bene. Ho timore di quello. Questo è il timore degli uomini. Pensiamo ai soldi. Tante persone sono attaccati ai soldi, hanno timore di non avere abbastanza soldi e perciò sacrificano altre cose. prendono le loro decisioni in modo di avere sempre adeguati soldi, perché trovo nei soldi sicurezza, benedizione, gioia, gioia, cercano gioia. Quindi questo è avere timore dei soldi, cioè timore di andare senza, timore degli uomini o timore di perdere la loro approvazione, timore dei soldi o timore di non avere abbastanza soldi. Ci sono persone che hanno timore della salute, non voglio andare senza, quindi mi affatico, cerco di mangiare sano, faccio esercizi, faccio tutto per avere buona salute, perché ho timore di non avere buona salute. Ci sono persone che hanno timore di perdere le loro capacità, perché credono di farcela loro, e se si vedono deboli, questo spaventa loro. Allora, avere timore di qualcosa vuol dire vedere quella cosa come mega importante, come la fonte di benedizione. Avere timore di Dio vuol dire vedere Dio come l'unica fonte di benedizione, perché non si può avere timore di Dio e anche timore degli uomini. Non puoi avere timore di Dio e timore dei soldi. Non puoi avere timore di Dio e timore di perdere buona salute. Non puoi avere timore di Dio e anche timore di perdere le tue capacità. Dio è geloso. E la Bibbia parla costantemente di avere timore di Dio, dall'inizio alla fine. E timore di Dio vuol dire, solo tu puoi benedirmi. Non mi importa come gli altri mi vedono. Non mi importa avere i soldi. Solo tu puoi benedirmi. Quindi resto stretto a te, cammino nella tua via, seguo i tuoi comandamenti, perché mi fido di te e di te solo. Quello è timore di Dio. Se devo umiliarmi davanti agli altri, perché devo confessare, non mi importa, mi umilio davanti agli altri. Se devo dire a mia moglie o mio marito, ho peccato io, lo faccio, perché voglio stare vicino a Dio. Io so che se non ho timore di Dio, sarò lontano da Dio. E quella è la cosa che temo. Non mi importa come gli altri mi vedono, mi importa stare vicino a Dio e mi importa solo quello, quello è timore di Dio. Non mi importa che mi tratto bene al lavoro o qua o là, non mi importa stare vicino a Dio. In ogni decisione, come passo il mio tempo, come rispondo a quella persona, come lavoro, come mi vesto, cosa compro, in ogni decisione valuto cosa vuoi tu, Signore. Non vivo mai per le mie preferenze. Non dico mai, ma io non vedo problemi. Uno, ma sai fratello, sai sorella, quello forse non è buono. Ma no, dai, non è un problema. No, se ho timore di Dio. Spiegami, non voglio offendere Dio, aiutami a capire. Non la vedo, ma non voglio rischiare di offendere il mio Dio. Questo è il timore di Dio. Allora, abbiamo parlato di sapienza. La sapienza è tutto nascosto in Cristo. Colossesi 2, 2 e 3, affinché, Paolo si impegnava, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, e ottengano tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui, in Cristo, sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza in Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo è la sapienza, e quando nei Proverbi leggiamo della sapienza che chiama, è Cristo. È Cristo. Tu stai ascoltando? Tu ascoltando? Stai ascoltando la voce di Cristo? Leggo Proverbi 8, 12, 14. È la sapienza, Cristo, che parla. Leggo. Io, la sapienza, sto con la prudenza. e trovo la conoscenza della riflessione. Il timore dell'Eterno è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via malvagia e la bocca perversa. A me appartiene il consiglio e la vera sapienza. Io sono l'intelligenza. A me appartiene la forza. Vuoi quelle cose? Le trovi solo in Gesù Cristo. Avete notato, versetto 13, leggo ancora, il timore dell'Eterno è odiare il male. Il timore dell'Eterno è odiare il male, odiare il peccato. Chi ha timore di Dio, prima di tutto, odia il male, il peccato. Quale peccato odia? Soprattutto, il proprio peccato. Timore di Dio è odiare il proprio peccato. Non è essere agitato per i peccati di mio coniuge, di mio figlio, di mio padre, di mia sorella in fede, fratello. Il timore di Dio è odiare il mio male, il mio peccato, che mi spinge a ravvedermi, umiliarmi e gridare per perdono ed essere liberato dal male. E se non succede la prima volta, la seconda volta, la terza volta, la millesima volta, mi inginocchio ancora e chiedo. Finché Dio non risponde, io grido a Dio. Chi ha timore di Dio, perciò, ama la riprensione. Tu ami che gli altri ti parlino duramente del tuo peccato? È un frutto di veri timori di Dio. Questo ti rivela se tu hai o non hai timore di Dio. Non che accetti, ma ami. Ami. Ami la riprensione. I proverbi parlano spesso di questo. Notate che amare la riprensione è un'evidenza di vero timore di Dio. Quella persona è benedetta. Chi odia la riprensione, e ci sono solo... Odiare può essere anche sopportare. Lo sopporto. Ma dentro? Dentro? Lo sopporto per farmi vedere bene. Ma dentro lo odio. O amo o odio la riprensione. Proverbi 12... 1. Chi ama la correzione ama la conoscenza, ma chi odia la riprensione è uno stupido. Notate che ci sono due categorie solo. Chi ama la riprensione, parlami chiaro. E chi odia la riprensione, chi sei tu? Chi sei tu? Ami o odi la riprensione? Parole dure da Dio. Proverbi 13:18. Parli di quello che avrà chi ascolta di cuore la riprensione e quello che avrà chi rifiuta la correzione. Leggo. Miseria e vergogna verranno su chi rifiuta la correzione, ma chi dà ascolto alla riprensione sarà onorato. Nella Bibbia dare ascolto non è stare lì ascoltando, vuol dire ricevere nel cuore. Miseria e vergogna verranno su chi rifiuta la correzione. Questo è terribile. Ma chi dà ascolto alla riprensione sarà onorato. Dio innalzerà. Che bello. Proverbi 15:10. Parla di chi odia la riprensione, che vuol dire non ha timore di Dio. Leggo. Una dura correzione attende chi lascia la dritta via. Chi odia la riprensione morirà. È serio odiare la riprensione. Parole forti. Proverbi 15:31-32. L'orecchio che ascolta la riprensione di vita dimorerà fra i saggi. Chi rifiuta la correzione disprezza la sua stessa anima, ma chi dà ascolto alla riprensione acquista senno. Prego che la parola di Dio sia chiaro. Wow! Il vero timore di Dio è odiare il male, il mio male, e visto che odio il male, voglio aiuto a vedere il male in me. Vedete, capite? Se io voglio Dio, ho timore di Dio, io odio il mio peccato, perciò voglio aiuto da voi a vedere il mio peccato, perché così posso confessarlo, esserne perdonato, avvicinarmi più a Dio. Questo è meraviglioso. Allora, una domanda a ciascuno. Tu hai timore di Dio? Non devi fare i calcoli. In base alle prove che Dio ci dà, tu hai timore di Dio. Ami quando gli altri ti parlano del tuo peccato e ascolti umilmente? Odi il tuo peccato? Un altro metro per vedere se hai timore di Dio è che tu sei molto, se hai timore di Dio, sei molto più aggravato e afflitto per i tuoi peccati di quanto sei per quello degli altri contro di te. Cioè, quando qualcuno pecca contro di te, tu pensi molto a quel peccato? E passi, e passi, e passi nella testa i peccati di quella persona? O tu sei così preso con timore di Dio che ci pensi tu, Dio? Io ho i miei peccati. Magari il peccato di quella persona vale 1000 e il tuo vale 10. Ma per te sei molto più focalizzato sul tuo 10, perché è il tuo peccato. E tu sai che quel peccato non può allontanarti da Dio, il tuo peccato sì. Questo è un'evidenza che tu hai timore di Dio. Quindi, al lavoro, ti trattano ingiustamente, non ti importa. Io non lavoro per loro, lavoro per il Signore. Qualcuno di famiglia vive male, non mi importa. Io vivo per essere benedetto da Dio. Non mi pesano i peccati degli altri, mi pesano i miei peccati. Questo è evidenza che tu hai timore di Dio. Essere benedetto vuol dire, in altre parole, essere vicino a Dio. Pensate a quello. Abbiamo parlato all'inizio, vuoi essere benedetto? Avrei potuto dire la frase, vuoi essere vicino a Dio. Perché presso Dio, vicino a Dio, c'è pace, c'è gioia, c'è saggezza, c'è sicurezza, c'è consolazione. Quindi, chi è benedetto? Chi è vicino a Dio? E chi è vicino a Dio? Salmo 34, versetto 18, come esempio. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto. E salva quelli che hanno lo spirito affranto. Dio è vicino a quelli che hanno il cuore rotto, lo spirito affranto, che nella Bibbia sempre sta parlando di chi è aggravato per il proprio peccato. Mai nella Bibbia parli di un cuore rotto per quello che ha subito da altri. Nella Bibbia un cuore rotto è sempre vedendo i propri peccati. L'Eterno è vicino, grazie a Dio, a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Wow, grazie a Dio. Salmo 51, versetto 17. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Dio viene vicino a chi ha il cuore rotto e spezzato per il proprio peccato, lo prende, lo cura, lo perdona, lo innalza, lo guarisce. Che meraviglioso. Salmo 147, versetto 3, parla della cura di Dio per quella persona che ha il cuore rotto per il proprio peccato. Leggo. Egli guarisce quelli che hanno il cuore rotto e fascia le loro ferite. Questo è il cuore di Dio. Per chi ha timore di Dio. E perciò, quando pecca, chi ha timore di Dio? Quando pecca, è aggravato. Non si aggrava per i peccati degli altri. Si aggrava per i propri peccati. Il cuore è rotto. Corre a Dio. Signore, ho peccato contro di te, ma voglio te più di qualunque cosa. E Dio è vicino. Dio guarisce quella persona. Fascia le ferite di quella persona. Quindi, torno alla domanda all'inizio. Vuoi essere benedetto? Veramente benedetto? Come credenti, quello che determina se siamo benedetti o no, quello che determina se avremo la pace di Dio o no e la gioia della salvezza, quello che determina se avremo una vita che porta frutto, che dura, che determina se avremo vera saggezza, è semplice, se abbiamo o no timore di Dio. Questo determina tutto il resto della vita. E come sappiamo se abbiamo timore di Dio? Quanto odiamo il nostro peccato. Quanto siamo consumati nell'odiare il nostro peccato che ci spinge a correre a Cristo per perdono. Quanto amiamo la riprensione. Aiutami a vedere i miei peccati. E quando uno mi parla, mi sollevo, Signore, grazie, grazie che hai mandato quella persona. Non vedevo. Grazie, oh Padre, che mi ha parlato. Grazie, che gioia. Stai operando in me, mi stai mostrando i miei peccati. Grazie per quelle persone che mandi. E poi i peccati degli altri non sono quelli che mi pesano, solo i miei. Quindi, vuoi una vita veramente benedetta? Vuoi una vita benedetta? Grazie a Dio, non è complicato. Non è complicato. Serve avere il timore di Dio, vedere in Dio solo chi può benedirmi. Non mi interessa come mi vedono gli altri, non possono benedirmi. Non mi interessa essere visto bene, non mi interessa la gloria degli uomini. Non mi interessa una vita facile, io voglio più di Cristo. E perciò ho timore di Dio e non voglio offendere Dio e non voglio peccare contro Dio. E sono consumato con quello. Il mio cuore è rotto quando pecco e Dio mi perdona perché è vicino chi ha il cuore rotto. Cosa dobbiamo fare? Perché ho timore che non abbiamo abbastanza vero timore di Dio. Cosa bisogna fare? Lamentarci? Oh, non ho timore di Dio? Quello? No. C'è un rimedio. C'è un rimedio. Primo Giovanni? Se confessiamo i nostri peccati, e questo è uno dei più profondi, Dio è fedele e giusto. Giusto perché ha mandato Gesù alla croce. È fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da un'iniquità. Abbiamo Gesù Cristo come propiziazione per i nostri peccati e questo è uno dei peggiori. Questo è uno dei peggiori. Incredibile. Per quanto è grave, era grave, il peccato di non avere il timore di Dio, oggi c'è Cristo alla destra del Padre, oggi posso avere il perdono. Non devo aspettare. Non è un processo. Oggi posso ravvedermi e dire, oh perdonami, io ho cercato tutto quello che c'è solo in te, ho cercato altrove. Perdonami. Vengo a te, guardo a te, guardo a Cristo. Confesso i miei peccati. Mandami chi mi parla che posso vedere ancora di più. Confesso tutto e mi aggrappo al perdono in Gesù Cristo. E ti lodo. E ti ringrazio. Abbiate timore di Dio. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, tu che sei glorioso, che sei santo. Padre, non c'è altra benedizione se non solo in te. Abbiamo letto all'inizio. Ogni buona donazione, ogni dono perfetto viene da te e te solo. Eppure abbiamo rifiutato fonte di acqua viva per scavarci cisterne rotte che non contengono l'acqua, e quel po' di fango in fondo è stagno e puzzolente, e noi abbiamo cercato lì quello che c'è solo in te, in Gesù Cristo. Perdona la nostra stoltezza, la nostra grande ribellione. Abbiamo avuto timore degli uomini, di altre cose. Perdonaci. Tu solo sei la fonte di ogni benedizione. E vogliamo avere un cuore rotto. Vogliamo odiare il nostro male, perché presso di te c'è perdono. Grazie per la tua parola chiara e potente. Grazie per lo Spirito Santo. Applica questo ai nostri cuori e facci vedere Gesù Cristo. Facci vedere Cristo. Sì, il nostro peccato, ma poi Gesù Cristo, in cui c'è perdono. Ti prego questo, affinché tu sarai glorificato in noi, affinché tu possa colmarci con le tue benedizioni che tu ami fare. Prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.